Carissimi amici ascoltatori, eccomi qua, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Abramo ed Eva, questi sono i personaggi che stiamo analizzando in questi giorni, disobbediscono all'ordine di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Il frutto era così bello, e in più quel serpente con le sue menzogne, tipo «Dio ha detto così, no, non morirete affatto». Proseguiamo quindi nella lettura del racconto. Vado a leggere da Genesi, capitolo 3, i versetti dall'8 al 13. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse, «Dove sei?» Egli rispose, «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse, «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose, «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». «Dio, il Signore», disse alla donna, «perché hai fatto questo?» La donna rispose, «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Adamo è perduto. Non cerca Dio, ma è Dio che cerca lui. Notiamo che non c'è confessione da parte di Adamo. La cosa più grave non è il fatto che egli incolpa la donna, o come diremmo oggi, fa scaricabarile, ma che non confessa affatto il suo peccato. Anzi, incolpa quasi Dio della sua caduta, la donna che tu mi hai messo accanto, eccetera, eccetera. Anche Eva ha lo stesso comportamento del marito, se non peggio. L'uomo, la creatura fatta da Dio, si è allontanata da lui, e Dio è costretto a giudicarlo. Allora Dio, il Signore, disse al serpente, «Poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre, mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse, «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse, «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu non ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai». Alle origini il serpente non era una creatura strisciante, ma ora su di lui cade il giudizio di Dio. Dio pronuncia su Satana un giudizio che avrà gravi conseguenze per l'uomo. Vorrei esortarvi a memorizzare versetto 15. Lo rileggo. «Io porrò inimicizia tra te e la donna, e tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno». Questo è un versetto di quelli che bisogna conoscere, perché contiene la prima profezia della venuta del Messia, il Salvatore del mondo. «Io porrò inimicizia tra te, cioè Satana, e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie, cioè Cristo, ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno». Questa affermazione è importantissima. Il pensiero dominante non si focalizza sulla vittoria finale, ma su una incessante battaglia. Queste parole rivelano che è in atto una lunga lotta tra il bene e il male, e questo è quello che troviamo in tutta la Bibbia. Il Signore Gesù, mentre era sulla terra, ha detto queste parole, scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, verso 44. «Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida, fin dal principio, non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Il diavolo è Satana». E Gesù fa una distinzione tra i figli di Dio e i figli di Satana. Anche Giovanni nella sua lettera parla di questo conflitto. Prima Giovanni 3, verso 10. «In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Sappiamo dunque che c'è un conflitto, una battaglia, e che nel mondo ci sono due progenie. Alla fine ci sarà la vittoria, ma dobbiamo ricordare che la lotta è lunga e continua. Ogni uomo deve affrontare la tentazione, vincere la sua battaglia. Prima della venuta di Cristo la vittoria poteva essere ottenuta con l'ubbidienza della fede. Dopo la venuta di Cristo, sempre per la fede, noi ci identifichiamo con Cristo stesso. Che cosa significa, quindi, essere salvati? Significa essere in Cristo. L'uomo fa parte di uno dei tre ordini della creazione, che sono angeli, uomo e animali. Agli animali non è stata data alcuna scelta, ma gli angeli e gli uomini possono scegliere. L'uomo è messo di fronte alla scelta ed è responsabile per ogni decisione che prende. Notiamo le parole «la progenie di lei». Non dice la progenie dell'uomo, perché qui si intende parlare della nascita virginale di Cristo. Quando Dio scese nel giardino alla ricerca dell'uomo, disse «Dove sei?». Ci sono libri di religione che raccontano la storia della ricerca di Dio fatta dall'uomo. Ma vedi, amico mio, non è questo che Dio dice. Possiamo riassumere in questo modo: la salvezza è la ricerca di Dio verso l'uomo. L'uomo si è allontanato da Dio e lui, il Signore, lo chiama. Dove sei? Ho letto in un libro queste parole. È la chiamata della giustizia divina che non può passare sopra il peccato. È la chiamata del dolore divino che soffre per il peccatore. È la chiamata dell'amore divino che offre la redenzione dal peccato. Troviamo tutto questo nel versetto che stiamo meditando. Esso contiene la promessa della venuta del Salvatore. Tutta la Bibbia, d'altronde, è un resoconto della ricerca che Dio fa dell'uomo. L'Apostolo Paolo scrisse in Romani 3, al verso 11, «Non c'è nessuno che cerchi Dio». E il Signore Gesù stesso afferma, «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi». Così è scritto in Giovanni 15, al verso 16. E noi insieme all'Apostolo Giovanni possiamo esclamare, «Noi lo amiamo, perché ci ha amato per primo». Dio cerca l'uomo e gli offre la salvezza, ma questo comporterà, come dicevo prima, una lunga battaglia. Dopo il giudizio pronunciato da Dio contro Satana, troviamo il giudizio contro la donna. I figli verranno partoriti con sofferenza, con dolore. È interessante notare che l'unica cosa che porta gioia nella vita e continua la famiglia umana deve essere raggiunta con dolore. Questa è la vita e l'uomo deve imparare questa verità. Per giudicare l'uomo, Dio usò in modo punitivo il suolo. Finché a quel momento esso era servito solo per il suo benessere, ora diventa mezzo del suo giudizio contro di lui. Oltre a queste punizioni particolari, differenti per i due sessi, Dio annuncia all'uomo, inteso questa volta come genere umano, che essendo polvere, in polvere sarebbe ritornato. La morte è annunciata all'uomo come retribuzione per il suo peccato. Che cos'è la morte? In senso fisico, è la separazione della persona, spirito e anima, dal corpo. Nel libro dell'Ecclesiaste leggiamo, al capitolo 12, al verso 9, «La polvere ritorni alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato». In ultima analisi, l'uomo deve rendere conto a Dio, sia che sia salvato o meno. Adamo, tuttavia, non morì fisicamente quando mangiò il frutto, ma morì soltanto 900 anni più tardi. Egli però morì spiritualmente nel momento della disobbedienza e fu separato da Dio. La morte vuol dire separazione. Quando Paolo scrive agli Efesini dicendo che essi erano morti nei falli e nei peccati, non intendeva dire che erano morti fisicamente, ma spiritualmente, che erano lontani da Dio. Nella meravigliosa parabola del figlio prodigo, il Signore Gesù racconta di questo ragazzo che ha abbandonato suo padre. Quando finalmente ritorna a casa, il padre, rivolgendosi al figlio maggiore, dice «Questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Così è scritto in Luca 15, al verso 24. Morto come? Cosa intende? Certo, egli era morto, non fisicamente, ma separato da suo padre. Essere separato dal padre equivale a essere morti. Il Signore Gesù disse a Marta, sorella di Lazzaro, «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, benché morto, vivrà». Queste parole che ci offrono speranza sono scritte in Giovanni 11 al verso 25. Ancora una volta questo termine morto implica morte spirituale, cioè separazione, allontanamento da Dio. Quando l'uomo mangiò il frutto, morì spiritualmente. E questo è il motivo per cui si allontanò da Dio e cercò di coprirsi con delle foglie di fico. Leggiamo ora gli ultimi quattro versetti. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio, il Signore, disse, «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Abbiamo letto da Genesi capitolo 3, i versi dal 20 al 24. Il versetto 20 non vuol dire che Caino e Abele sono nati nel giardino di Eden, ma che essi sono nati dopo la caduta di Adamo ed Eva. Per poter ottenere le pelli di animali, questi ultimi dovevano essere uccisi. Credo che questa sia stata simbolicamente l'origine del sacrificio sostitutivo e che Dio abbia voluto spiegarlo in questo modo all'uomo. Dio ha rifiutato le foglie di fico, ma ha preparato abiti di pelle. E quando Adamo ed Eva hanno lasciato il giardino di Eden, hanno potuto ripensare a un sacrificio di sangue. Ricordando questo, avrebbero avuto esattamente la stessa visione di ciò che Dio avrebbe più tardi ordinato a Mosè. Nel propiziatorio, nel luogo santissimo, all'interno del tabernacolo, all'interno cioè del santuario trasportabile che Dio aveva ordinato a Mosè di costruire e che avrebbe seguito il popolo fino alla terra promessa, egli doveva mettere due cherubini che guardavano il sangue sparso, l'unico mezzo per arrivare a Dio. Dalle foglie di fico e dai vestiti di pelle fatti da Dio possiamo trarre quattro grandi lezioni. La prima, l'uomo deve avere un vestito adatto per avvicinarsi a Dio. Non ci si può avvicinare a Lui in base alle nostre buone opere, ma dobbiamo andare a Dio così come siamo. Seconda lezione, la copertura delle foglie di fico è inaccettabile perché è fatta dall'uomo e Dio non prende in considerazione questo tipo di vestiti. Terzo, Dio provvede il vestito. È Lui a farlo. Quarta lezione. Il vestito adatto, cioè il modo in cui possiamo avvicinarci a Dio, si ottiene unicamente con la morte del Signore Gesù. L'uomo quindi deve trovare un sostituto da frapporre fra se stesso e l'ira di Dio. Questa è una verità importante anche per l'uomo moderno. La salvezza si ottiene quando ci mettiamo nella giusta posizione di peccatori davanti a Dio. Tutto quello che possiamo dire è ringraziare il Signore che non ha permesso che l'uomo vivesse eternamente nel peccato e che Dio non vuole questo nemmeno per noi. Questa è una vera benedizione. L'ultimo versetto di questo capitolo non vuol dire che Dio ha messo un posto di blocco sulla via della vita, ma che questa è rimasta aperta affinché l'uomo potesse raggiungere Dio. Questa via però non si raggiunge più con l'albero della vita. La salvezza si ottiene per mezzo di un sacrificio e quando l'uomo scacciato dal giardino guardava indietro, ciò che vedeva era proprio quel sacrificio. Bene, vi lascio con queste considerazioni, con queste riflessioni attorno al capitolo 3 del libro di Genesi. Io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato. Vi do allora appuntamento a domani. Ciao.